Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Pensando ad Abramo, chiediamo anche per noi la sua fede e il suo amore.
Dal libro della Genesi, capitolo 22, versetti dall'1 al 19. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi, riprese, prendi il tuo figlio, il tuo unigenito, che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, salò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello. Poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: Padre mio. Rispose: eccomi, figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito. Io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronerà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Abramo tornò dai suoi servi. Insieme si misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 8, versetti 51-58. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto come anche i profeti, e tu dici, se uno osserva la mia parola non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo che è morto? anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Rispose Gesù, se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio e non lo conoscete. Io invece lo conosco, e se dicessi che non lo conosco, sarei come voi un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero, non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù, in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono.
Parola del Signore.
Ecco, avendo la grazia di celebrare la memoria di Abramo, in comunione con la Chiesa di Gerusalemme, diciamo una parola su queste scritture. E la prima è proprio il vertice della storia di Abramo.
La Sapienza, al capitolo 10, ricorda Abramo direttamente, dice che la Sapienza, quando le genti erano confuse, concordi solo nella malvagità, riconobbe il giusto, lo custodì davanti a Dio senza macchia, lo conservò forte nonostante la sua tenerezza per il figlio. E comunque è uno nella catena, ecco, di queste meraviglie che fa la Sapienza. Quindi lo descrive come ripieno e custodito dalla grande Sapienza, custodito nella fede. Però io avevo guardato il capitolo 3, quello che è anche un cantico che facciamo, perché ritorna una parola, cioè quella della prova. È l'unico punto dove si dice che Dio prova e si riprende il termine che abbiamo in Genesi di stamattina, e dice così, generalizzando, che i giusti, corretti in poche cose, riceveranno grandi benefici perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé, li ha assaggiati come oro nel crogiolo, li ha graditi come un olocausto. Nel giorno del loro giudizio, della visita, risplenderanno come scintille nella stoppia, correranno qua e là, governeranno le nazioni, eccetera, e vivranno presso di lui nell'amore, perché grazia e misericordia sono riservate a loro. E cioè, mi pareva che già la Sapienza prendesse poi il percorso di Abramo, la sua custodia della fede, la sua forza mentre Dio lo saggia, mentre Dio lo mette alla prova in senso positivo, non che lo inganni, ma comunque mi sembra che già la Sapienza lo prenda come tipico ed esemplare dell'economia di Dio verso i santi. E poi già nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, Gesù dice che lui vide il suo giorno e ne gioì. Cioè, il Vangelo mette in corrispondenza la vicenda di Abramo con la vicenda propria di Gesù. E mette anche una gerarchia, perché dice prima che Abramo fosse io sono, questo è il versetto 58, ma il fatto che dica di questa esultanza, esultò nella speranza di vedere il mio giorno, esultò, lo vide e si rallegrò, insomma tutto questo, il fatto che sia esemplare dell'itinerario dei santi, dell'economia di Dio su di loro, e che sia vivano nella speranza, mi sembra sì, un elemento sempre più forte di questa figura di Abramo, a cui Dio è stato veramente fedele quando le stelle del cielo, la sua discendenza come le stelle del cielo, Noi oggi veramente diciamo che tutte le religioni monoteiste, tutti i figli di queste religioni si dichiarano figli di Abramo.
Ma non avevo mai pensato che questi versetti dal 13 al 16 della lettera agli Ebrei, perlomeno mi pare, adesso non è che io sia sicurissima, in qualche modo giustifichino quello che abbiamo considerato in questi giorni sul nome di Dio, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Infatti dice, versetto 15, se avessero pensato alla patria da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi. Ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Quindi questo vuol dire che essi sono vivi, insomma, quando saranno morti saranno vivi, viventi in Dio. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Quindi mi sembra che appunto il nome di Dio si leghi ai patriarchi proprio in virtù del fatto che essi in lui saranno dei vivi.
Io volevo citare un testo della storia di Abramo che non è nelle letture di oggi e quindi mi attacco a quello che alla citazione della lettera agli Ebrei che ha commentato anche Maria, cioè i patriarchi aspiravano alla patria celeste. E questa sembra un'interpretazione dell'autore della lettera agli Ebrei, e però anche nella Genesi c'è il testo della separazione tra Abramo e Lot, che è commentata da un autore moderno, diciamo pacifista, in un modo che a me ha sempre commosso, cioè Abramo, pur sapendo che la terra è promessa a lui, preferisce non litigare con il suo fratello e rinunciare a questa eredità in nome della pace tra fratelli. Noi siamo fratelli, lui è?
Sì, suo zio, Lot.
Lot, sì, lì però dice siamo fratelli, lui sì. Dice così. E quindi lui dice stabilire rapporti pacifici tra fratelli alla precedenza sull'esercizio del proprio diritto sulla terra. E quindi lui dice solo chi fa compromessi dolorosi chi sa che la pace è un bene superiore è chiamato a fare questi compromessi dolorosi. L'interpretazione della lettera agli Ebrei mirava una patria migliore. Sembra che anche qui ci sia un tratto in Genesi 13, cioè comunque Abramo sa qual è il primo precetto in un certo senso e qual è il secondo, sa fare una gerarchia tra i precetti.
Sulla prima lettura volevo ricordare la seconda volta in cui l'angelo parla con Abramo, che mostra la grandezza di Abramo, perché l'angelo dice che tutte le promesse fatte da Dio vengono riprese non solo in virtù della fedeltà di Dio, ma anche in virtù di ciò che ha fatto Abramo. Per cui le promesse non sono fondate solo sulla fedeltà di Dio, ma era necessario che fossero fondate anche sulla fedeltà dell'uomo, cioè di Abramo. C'è un parallelo ripreso dalla lettera ai Romani nel Nuovo Testamento. Le promesse sono realizzate per la fedeltà di Dio, ma anche per la fedeltà di Gesù, per la pistis di Gesù, di come Paolo ne parla continuamente. Comunque è molto bello questo, per questo è così grande Abramo. E con lui la storia della salvezza a questo punto può partire, perché in un certo senso fino a questo punto è ferma e da qui in avanti ci si rifà alla sua obbedienza di amore e alla sua fede. la lettera agli ebrei, per la lettera agli ebrei Abramo è una delle grandi prove. Il versetto 1 del capitolo 11 a me sembra sempre significativo, perché sotto quel versetto l'autore elenca molti personaggi, no? E quel versetto dice che è la prova delle cose che non si vedono. La fede è la prova, non la fede come, questa è la mia interpretazione, non la fede come, una, come l'atto di fede, ma la fede in questo caso è la storia della fede, cioè sono i personaggi, sono le figure che lui elenca, le cose che hanno fatto, le cose che hanno fatto così grandi e straordinarie, che lui sottolinea più volte, dimostrano, sono la prova che abbiamo in mano della verità delle cose che non possiamo constatare, che non si vedono. Le cose non si, le promesse non si vedono, le cose, però abbiamo delle prove perché hanno fatto delle cose enormi in, proprio per questo, quindi sono loro i singoli personaggi, e qui Abramo è la dimostrazione, è la prova della verità di ciò che non possiamo vedere. E il Vangelo mi fa pensare che Abramo rimane un uomo, è così grande ma rimane un uomo, e difatti la storia della Genesi mostra anche i difetti di Abramo, le sue difficoltà, le sue lotte. Ci sono testi in cui Abramo supera le prove, ma sono testi in cui si vede che Abramo è un uomo, è limitato, e non è come Gesù, e non è come Gesù, che diciamo può appropriarsi del nome di Dio, io sono. Rimangono sempre due, è sempre un mistero questo, non è un'affermazione semplice. Non è l'identificazione di Gesù con io sono, è sempre il mistero dell'incarnazione, è chiaro. E Gesù vuol dire io sono, cioè in me Dio stesso è presente, c'è sempre l'uomo e Dio, è chiaro. Però è una cosa molto diversa, rispetto ad Abramo, che rimane così grande ma rimane un uomo.